SBS Italian.
A inizio novembre le auto ad idrogeno sono ufficialmente sbarcate in Australia. La Toyota infatti ha offerto 3 vetture al comune di Hobsons Bay a Melbourne con l'intenzione di naturalmente far pubblicità al proprio prodotto, ma anche di spingere il mercato verso una direzione che permetta la sostenibilità di queste vetture, che hanno tanti pro ma anche alcuni contro per il momento che sono decisivi. Noi ne parliamo di questi e di altri argomenti con Pierluigi Mancarella, che è professore di sistemi elettrici per l'energia dell'Università di Melbourne. Buongiorno Pierluigi e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie mille.
Partiamo proprio da questo progetto del comune di Hobsons Bay. Allora, 3 auto ad idrogeno. Innanzitutto, ce ne siamo occupati anche noi su Radio SBS, la tecnologia sembra veramente matura. Quali sono i problemi e soprattutto cosa intende fare la Toyota con questa iniziativa di dare queste 3 auto al comune come prova?
Sì, diciamo che ci sono diverse iniziative in giro per il mondo che stiamo sviluppando su veicoli ad idrogeno che possono essere visti come un'alternativa o meglio complementari ai veicoli elettrici di cui si è sentito parlare un po' di più. In realtà hanno delle caratteristiche diverse, per cui come spesso succede c'è la possibilità in realtà di utilizzare entrambi. Dal punto di vista delle opzioni che sono disponibili, diciamo, gli studi sono stati fatti finora, che abbiamo fatto anche noi, indicano che l'idrogeno potrebbe essere molto importante soprattutto per trasporti di più grande scala, per esempio se si pensa a camion, navi e tutte queste tipologie di trasporti.
Per esempio camion, è partita una flotta nei paesi scandinavi proprio recentemente.
Esatto, quindi immagina distribuzione di merci 500 km, ecco, i veicoli elettrici di cui appunto si sente parlare più spesso non sono molto adatti a ciò, perché al momento attuale le batterie sarebbero troppo pesanti e costerebbero troppo, mentre l'idrogeno invece, che ha delle caratteristiche diverse, in particolare è più facile stoccare, fare uno stoccaggio di grosse quantità energetiche in spazi ridotti e con un peso limitato. Ecco, l'idrogeno permette uno sviluppo invece di veicoli che siano un po' più adatti a questo tipo di trasporti. Ripeto, anche si sta cominciando a parlare di navi, si è parlato molto di treni e si stanno vedendo i primi treni, credo ce ne sia uno in Germania, anche in Giappone stesso. Quindi sono diverse applicazioni interessanti.
Navi anche con l'opzione di crearsi l'idrogeno sul posto utilizzando l'acqua degli oceani e pannelli solari.
Esatto, ci sono tutte queste opzioni e ci sono anche delle opzioni interessanti in cui le navi vengono utilizzate per il trasporto dell'idrogeno stesso, per cui immagina per esempio un posto nell'Australia che in qualche modo è stato sempre visto come un esportatore di energia, ma soprattutto di energia basata su combustibili fossili e o anche uranio, quindi combustibile nucleare.
Ecco, sul carbone ritorneremo tra pochissimo.
Sì, perfetto, volevo fare infatti il collegamento. Immagina invece un futuro in cui invece di esportare carbone si esporta sole e vento. Quindi come si fa a esportare sole e vento? Si può prendere energia appunto solare, energia eolica, la si può trasformare in idrogeno secondo un processo che si chiama elettrolisi, poi l'idrogeno può essere trasportato in navi come idrogeno anche sotto forma di altre forme chimiche, per esempio ammoniaca, può essere trasportato in un altro paese che poi lo può utilizzare. Quindi veramente invece di esportare praticamente un combustibile fossile, si trasporta un nuovo combustibile che però è stato creato da energia pulita, quindi sole e solo vento.
Tutto troppo bello per essere vero, sembrerebbe. Alcune stime dicono che il problema della tecnologia idrogeno è alla fine la resa, che sul 100% di energia che si utilizza per ottenere il carburante di un'automobile, alla fine è soltanto il 25% quello che poi si utilizza nella macchina.
Sì, c'è un problema sicuramente di efficienza e c'è tantissima ricerca che è volta proprio a migliorare le efficienze in tutta la catena energetica di tutte queste varie trasformazioni che ci sono, però alla fine non dimentichiamo che ci sono due concetti fondamentali: uno è il costo e l'altro è il fatto di avere delle emissioni praticamente nulle o meno, per cui a un certo punto se si riescono ad abbassare i costi anche se le efficienze non dovessero migliorare notevolmente, e i costi si possono migliorare, insomma, abbassare in vari modi.
Anche perché non siamo arrivati ancora alla scala di massa.
No, non siamo ancora alla maturità, alla diffusione appunto di massa. Qui sappiamo che c'è una notevole economia di scala in queste tecnologie, quindi i costi sicuramente possono scendere notevolmente. E l'altro discorso è, ripeto, bisogna vedere comunque il discorso degli obiettivi strategici di emissioni, per cui se effettivamente il punto chiave è abbattere le emissioni, beh, direi che i veicoli a idrogeno, soprattutto certe tipologie, come dicevo prima, e ci metto anche di mezzo gli autobus e tutti questi qua che sono, hanno a che fare con energie di trasporto più grandi che non i veicoli elettrici, ecco, credo che l'idrogeno possa coprire un ruolo molto, molto importante in futuro.
Ritorniamo al caso di Melbourne Hobsons Bay, 3 veicoli per qualche settimana come prova, proprio per far vedere come funzionano. Sono andato a guardarmi le specifiche di questi veicoli, sono delle Toyota Mirai, Mirai tra l'altro vuol dire futuro in giapponese, e in effetti hanno un'autonomia con un pieno di idrogeno di 500 km, praticamente uguale a combustibili fossili, velocità massima di 170 km/h. Più che abbastanza, prezzi ancora molto elevati, sono circa 60-80 mila dollari. Sembra che la tecnologia ci sia, quindi.
Sì, la tecnologia ci sia, è corretto, bisogna appunto giocare molto sul costo. Queste iniziative probabilmente sono proprio atte a dimostrare che funziona, nel momento in cui invece di 3 ce ne fossero 3 milioni, per motivi appunto di economia di scala il costo scenderebbe notevolmente e allora ci sarebbero nuove possibilità.
Anche perché a guardare la vendita di questo modello della Toyota, adesso utilizzo l'esempio della Toyota proprio perché è l'esempio locale, ce ne sono altri, però comunque i numeri sono miseri, 2000 esemplari venduti, una goccia d'acqua, però giustamente siamo ai primi passi. Il problema più grande è quello delle infrastrutture. Abbiamo le macchine, abbiamo la tecnologia, non abbiamo dove fare il pieno.
Sì, è classico problema chicken and egg, perché cioè, posso sviluppare la tecnologia senza infrastruttura, ma posso sviluppare l'infrastruttura se non sono sicuro ancora della tecnologia, della diffusione della tecnologia, eccetera. Ecco, molta della ricerca che stiamo facendo noi dal punto di vista della pianificazione di queste infrastrutture, che si chiama tecnicamente pianificazione stocastica, guarda veramente al capire tutte le incertezze che ci sono nel lungo termine e a capire proprio quindi se ci sono dei modi di raggirare, tra virgolette, questo problema del chicken and egg. Ma sono comunque...
Siamo più chicken o più egg in questo momento?
Questa è una bella domanda. Mi verrebbe a dire che su alcune tecnologie siamo più chicken, su altre più egg, però no, non mi chiedere quali perché non ti rispondo.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Pierluigi Mancarella, che è professore di sistemi elettrici per l'energia all'Università di Melbourne, che ha collaborato in passato proprio sulla stesura del rapporto molto importante sul futuro dell'energia in Australia, che si occupa proprio in un certo senso di futurologia, ma in termini pratici, cioè il nostro ospite Pierluigi letteralmente studia come saranno le città fra 20 e 30 anni, insomma la prospettiva a lungo raggio è il tuo pane. Contributi da parte del governo, per esempio in California, che sono più avanti di tutti in questo momento per questo tipo di tecnologie, stanno cercando di creare 100 nuove stazioni ad idrogeno di servizio, proprio per iniziare con i grandi numeri, però la prerogativa essenziale è soldi pubblici.
Sì, i governi sono particolarmente innovativi come quello californiano, e fanno bene ad investire su tecnologie che sono anche a rischio, perché ripeto, altrimenti non si capirà mai effettivamente se c'è possibilità o meno, se non si crea un minimo fattore di scala, o magari con certi investimenti si può anche fare supporto alla ricerca. Io ho il sentore che questo qua succederà anche in Australia, soprattutto avendo visto dei rapporti recenti, lo stesso chief scientist Alan Finkel ha parlato e ha steso di recente un rapporto sull'idrogeno, sulla possibilità dell'Australia di diventare un esportatore di energia pulita in qualche modo tramite l'idrogeno.
Insomma, non soltanto il bastone dei tagli al carbone, ma c'è anche la carota del possiamo posizionarci come numero uno al mondo.
Esatto, e questa sarebbe l'ambizione, e credo sia anche una possibilità concreta per l'Australia essere visto comunque ancora come un esportatore di energia, però che sia appunto energia pulita piuttosto che energia come carbone.
Tuo parere quindi si arriverà anche in tempi relativamente brevi a sovvenzioni statali e federali.
Sì, in qualche modo almeno diciamo, delle forme di supporto, non so bene, non ho idea di come poi si svilupperà la cosa, però immagino che come anche tante altre tecnologie ci saranno le forme di supporto. Immagina per esempio come è stato per i pannelli fotovoltaici, per le stesse batterie, si comincia con dei supporti statali e poi in qualche modo il costo della tecnologia scende anche tramite economie di scala, come accennavo prima. A quel punto là poi la tecnologia è praticamente matura e può andare con i suoi piedi.
Con i suoi piedi o con il suo motore elettrico. Pierluigi, stavamo parlando prima del futuro dell'Australia e soprattutto della transizione, del passaggio da un'economia che si regge sul carbone a una che possa diventare veramente verde. E facciamo un passo indietro. A inizio ottobre il gruppo intergovernativo dei cambiamenti climatici ha dichiarato, notizia shock, che l'elettricità ricavata da carbone deve cessare, deve smettere di esistere entro il 2050 se si vuole limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, altrimenti andremo incontro a una catastrofe globale. Com'è posizionata l'Australia adesso?
L'Australia, avendo delle grandi risorse di carbone, naturalmente è in una posizione almeno complicata, nel senso che c'è un impatto potenziale sull'economia globale australiana. Tuttavia ci sono anche delle tecnologie che potrebbero permettere a lungo termine di continuare produzione di carbone, adesso non so se fino al 2050 o oltre, un po' prima, però con meno impatto ambientale, notevolmente meno. Per esempio quella che si chiama tecnicamente carbon capture and storage, cui praticamente le emissioni di CO2 che possono venire da combustibili fossili, quali il carbone o il gas, verrebbero catturate tramite processi chimici e anziché essere immessi nell'atmosfera potrebbero essere in qualche modo conservate, stoccate dove non possono danneggiare il sistema, e si parla di cave sotterranee e così via. E
questo... Funziona? Prima domanda. E quanto costa? Sì. Seconda domanda.
Ci sono diversi prototipi in giro per il mondo. In qualche modo la tecnologia non è ancora matura, però si sta sviluppando. Per quanto riguarda il costo è lo stesso problema di tutte le tecnologie, incluso i veicoli a idrogeno, come dicevamo prima. Finché non si vede una certa scala sulla tecnologia, non si può veramente dire quale sia il costo vero della tecnologia. Posso solo dire che si sta lavorando in quella direzione e c'è veramente tanta ricerca in questa direzione. E l'idea è che in qualche modo la soluzione ottimale potrebbe non necessariamente essere niente di una tecnologia, in questo caso il carbone, ma potrebbe essere comunque un misto di tecnologie che includono anche le tecnologie che non esistono. Per esempio questo carbon capture and storage non esiste commercialmente al momento, ma nel momento in cui dovesse essere, se in qualche modo dimostrato, i costi dovessero scendere e così via, per esempio tra 20 anni magari potrebbe diventare parte di quello che vogliamo, il sistema energetico.
Pierluigi, ci lasciamo con un'ultima domanda, anzi più una riflessione. A microfoni spenti te lo dicevo anche, parlando di queste nuove tecnologie si viene presi da ottimismo, visto che è un momento molto eccitante per la ricerca, ci sono tanti assi nella manica da tirare fuori. Allo stesso tempo le condizioni climatiche sono terribili, abbiamo sentito prima il grido d'allarme, se non ci muoviamo in maniera rapida andremo incontro a una catastrofe globale. Che riflessioni si possono fare dal tuo punto di vista, visto che guardi in avanti a come funzionano le città fra 20-30 anni e visto che sei un professionista del campo? A giorni vieni preso dal panico, altri giorni sei ottimista, tu come vivi questa situazione?
No, sono sempre ottimista in qualche modo, perché appunto tocco con mano gli sviluppi delle tecnologie, gli sviluppi dei sistemi energetici nel loro complesso, e vedo che la direzione è quella giusta, sia dal punto di vista della ricerca sicuramente, ma sia anche insomma, delle intenzioni che si vedono in vari governi. Per cui rimango ottimista che si stanno facendo degli sforzi notevoli in tante direzioni. E, insomma, io personalmente cerco di fare il mio piccolo come ricercatore, cerco di dare un contributo per quello che posso, ma vedo che insomma ci sono tanti che fanno la stessa cosa. Quindi sicuramente ottimismo, perché la direzione è quella giusta e le tecnologie che abbiamo visto maturare negli ultimi anni, ripeto, penso a solare, vento, batterie e così via, la velocità con cui sono maturate e la velocità con cui i costi sono scesi fanno ben pensare che il futuro possa essere comunque sempre più roseo da quel punto di vista.
Pierluigi Mancarella, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te, Carlo. Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.